Io direi di partire.
Ok, mi muto, ciao.
Ok, perfetto. Anche 2 ore vanno bene, grazie. E, dunque, oggi leggiamo il capitolo ottavo, che si intitola Il principio ultimo. Abbiamo visto la volta scorsa quanto è importante la questione del principio ultimo. Allora, faccio subito una rettifica. La volta scorsa avevo fatto l'analogia tra la ricerca ossessiva di Aristotele per il principio ultimo e la scelta degli assiomi, che è una cosa importante in matematica e logica, come sappiamo. E in questo capitolo un po' dimenticatevene, nel senso che è vero che a livello storico il dibattito su quali siano i principi ultimi si è tradotto poi in quali assiomi scegliamo per iniziare a parlare nel nostro linguaggio, qualunque esso sia. Però questa è proprio una secolarizzazione, okay, del problema, è una relativizzazione del problema. Lukasiewicz, come vedremo, gioca sul terreno di Aristotele, gli concede di poter trovare un principio ultimo in senso assoluto, definitivo, anche se sono termini che assoluto è un termine che ovviamente Lukasiewicz non usa, ma definitivo sì, perché vedremo che tecnicamente lo usa per dire non ulteriormente dimostrabile, cioè che non si rifà a un altro principio di cui, della cui dimostrazione necessitiamo, e quindi ci si muove su un terreno un po' diverso. Però vedremo che Lukasiewicz concede ad Aristotele, un po' a tutta la tradizione filosofica occidentale, quella della ricerca del principio ultimo, però lo identifica con qualcosa di molto più banale, che vedremo a livello contemporaneo non usiamo più fare questo genere di lavoro, proprio perché la soluzione che dà Lukasiewicz per noi è proprio un'altra cosa, che è quella di giudizio vero. Adesso vedremo in che senso. Dunque, comincio. Aveva detto lui, in chiusura dello scorso capitolo, che il principio di identità aveva molte più possibilità di essere un principio ultimo, proprio nel senso in cui lo intende Aristotele, rispetto al PNC. Però qui inizia subito dicendo: il principio di identità non è definitivo, perché lo si può dimostrare in base a un altro principio, che ne è la ragione. Tale principio è la definizione di giudizio vero. Attenzione, perché qui, come vedete, forse ad occhi contemporanei c'è un po' di confusione tra principi, assiomi, definizioni, però lui chiarisce nel corso di questo capitolo le varie cose. È vero il giudizio affermativo che attribuisce a un oggetto tale attributo che esso possiede. È vero il giudizio negativo che nega a un oggetto tale attributo che esso non possiede. Da queste definizioni risulta direttamente che se un oggetto possiede e non possiede, scusate che mi sono perso. Ok, da questa definizione risulta direttamente che se un oggetto possiede un attributo, allora è vero che lo possiede, quindi lo possiede, e se non lo possiede, allora è vero che non lo possiede, quindi non lo possiede. Queste proposizioni sono vere perché io appunto in questo modo definisco la verità. Dunque, il principio di identità non è ultimo, ma lo è la definizione di giudizio vero sul quale si fonda questo principio. Ci sarebbero tante cose da dire su questo capoverso, ma evitiamo semplicemente perché adesso lui lo analizza quasi riga per riga. Esaminiamo questa affermazione in modo più preciso. A. Come ogni definizione, anche quella di giudizio vero è un giudizio individuale. Ogni definizione, infatti, comprende in modo palese o nascosto una parola che attesta un fatto individuale. Definisco, contrassegno, chiamo, intendo. Ad esempio, per giudizio vero intendo un giudizio affermativo che attribuisce a un oggetto un attributo che esso possiede, oppure contrassegno con la lettera C la relazione di inerenza P a C, oppure chiamo il cerchio una linea piatta, chiusa, curva, in cui ogni punto è ugualmente lontano dal centro. Le parole intendo, contrassegno, chiamo si possono omettere quando le proposizioni in cui figurano sono sufficientemente chiare, come avviene nelle definizioni. Di conseguenza, invece di dire per giudizio vero intendo eccetera, dico in breve è vero il giudizio affermativo che eccetera, e aggiungo e questa ne è la definizione. Attenzione, perché Guarda caso, ultimamente ci siamo trovati a discutere anche con Palma del problema delle definizioni, no? Cosa sono le definizioni? Allora, esiste tutta una teoria classica delle definizioni. Tra l'altro, per chi fosse interessato, c'è quel librettino molto carino di Elisabetta La Lumera che si chiama Che cosa sono i concetti, credo. E nel capitolo terzo, quarto, sto andando proprio a memoria, è uno di quei classici volumetti viola di La Terza, e lei spiega adeguatamente la teoria classica dei concetti in filosofia analitica. E in uno dei capitoli parla anche delle definizioni, della teoria classica delle definizioni. Le definizioni si identificano con i concetti nella teoria classica, ci sono vari tipi di definizioni e quelle di cui parla Lukasiewicz in questo capitolo vedremo sono in realtà semplicemente definizioni stipulative, che sono quelle che si utilizzano praticamente in ogni discussione fondazionale o anche semplicemente epistemologica, come è questa, perché loro stanno discutendo, Lukasiewicz e il testo con cui lotta, stanno discutendo dei fondamenti della logica, fondamentalmente. Scusate la ripetizione, per cui do quello come riferimento bibliografico perché le cose sono spiegate molto bene e tra l'altro c'è anche tutta una parte su Against Definitions di Jerry Fodor che è spiegata altrettanto bene. E vedremo cosa ha da dire adesso Lukasiewicz su cosa sono le definizioni. Come vedete qui lui dice le parole intendo contrastare segnochiamo si possono omettere quando le proposizioni in cui figurano sono sufficientemente chiare, come avviene nelle definizioni. Quindi cosa succede? Lui, eliminando questi riferimenti, dice: guardate, la definizione è una proposizione in cui do praticamente il significato dei termini che uso in maniera stipulativa, elimino la parte, diciamo, soggettiva, cioè il verbo attivo, intendo, contrassegno, definisco, eccetera. Quella proposizione lì è la definizione. È una visione molto sintattica, linguistica, ok? Che appartiene molto alla scuola polacca di logica, ma in realtà anche al Circolo di Vienna, in quegli anni a più o meno tutti quelli che si sono occupati di queste cose. Prima di Tarski parlare davvero di semantica in logica era un po' eretico. Lo stesso Lukasiewicz che qui parla di significato. Vedremo in che senso. E aggiunge in questo capoverso successivo. Nel caso in cui questa aggiunta, cioè intendo, contrassegno, chiamo, eccetera, non ci fosse o fosse impossibile sottintenderla, allora la definizione si trasforma in un giudizio generale che ha le sembianze di principio ultimo. In Aristotele troviamo un brano che sembra una formulazione del principio di identità, mentre invece è solo la definizione di giudizio vero. Vero è dire che l'essere è e che il non essere non è. Attenzione perché qui si sbagliano molti, quello ovviamente non è il principio di identità, è solo la nozione di vero che sto utilizzando nel mio linguaggio e che dichiaro di utilizzare. Ok? Padre Gabriel, questo studioso in cui c'è il titolo di questo, dal titolo farraginoso, considera questa proposizione come un'espressione del principio di identità e in realtà potrebbe esserlo. Se Aristotele non ci avesse avvertito che con questa intendeva offrirci una definizione della verità. Poco prima, infatti, egli ha scritto: non è neppure possibile che fra i due contraddittori ci sia un termine medio. Questo risulta evidente non appena si sia definito che cosa è il vero e il falso. Bisogna dunque distinguere la definizione dal principio che ne risulta, e qui diventa più chiaro il capoverso di prima, quello della pagina precedente. La definizione è sempre un giudizio individuale attestante il fatto che qualcuno determina, designa, nomina in qualche modo un dato oggetto. Il principio fondato sulla definizione è sempre un giudizio generale, il quale nell'oggetto definito ritrova l'attributo che gli è stato assegnato dalla definizione. Se avete osservazioni o domande su questo passaggio che è importante, fatele, tranquilli. Controllo anche la chat, anzi, adesso apro lo schermo. Se no, vado avanti. Spero sia abbastanza chiaro perché in realtà, in pratica, qui Luca e Seve ci saranno proprio delle regole di formazione del linguaggio, ok? Che non sono banali, perché davanti alla domanda che cos'è una definizione, davanti alla quale boccheggiamo un po' tutti, la risposta più semplice è farla proprio co come la fa Luca Sievic, cioè dico co cosa, qual è la funzione che nel linguaggio che sto utilizzando, un linguaggio interno alla scienza, perché qui siamo dentro ad una scienza intesa come proprio come sistema di credenze e conoscenze. Nel linguaggio interno a una scienza, una definizione, un principio ultimo, un concetto è un oggetto linguistico che io utilizzo in questa maniera, bla bla bla. Questo è quello che fa Luca Sievic. E in questa maniera chiarisce anche molto bene il rapporto tra definizione e giudizio generale. Le definizioni sono sempre giudizi individuali. B. Ogni definizione è un giudizio vero, poiché attribuisce all'autore della definizione l'attributo che gli spetta. Chi infatti scrive o afferma per cerchio intendo una linea curva, oppure designio con la lettera C il rapporto di inerenza P a C, costui crea il fatto di cui parla o di cui scrive. Nello stesso pronunciare o nello scrivere queste parole, egli afferma infatti di intendere per cerchio una linea curva e di designare il rapporto sopracitato con la lettera C. Ok? Quindi, le definizioni sono sempre, scusate il gioco di parole, per definizione vere. Ok? Qual è la spiegazione? Intuitivamente ci siamo tutti su questo. Qual è la spiegazione che ne dà Luka Sievic? Beh, molto semplice. La definizione è, lui ha dato ovviamente, ha detto che cos'è un giudizio vero, ok? Un giudizio è vero quando afferma che attribuisce a un oggetto un attributo che esso possiede. La definizione è un attributo che l'autore della definizione attribuisce a se stesso, ok? Io definisco non lo so, definisco un libro in questa maniera e tiri giù la definizione. Bene, questo per definizione è un giudizio vero, ok? Perché è vero che io attribuisco all'oggetto l'attributo che gli do nella definizione. Sembra un po' circolare, però attendete. A questo punto sorge un'obiezione. L'autore della definizione potrebbe mentire e pur definendo il cerchio come linea curva, potrebbe essere convinto che esso sia tutt'altra cosa. Ammetto che simili casi possono capitare, ma lo scopo delle definizioni non è quello di esprimere degli atti di convinzione o delle decisioni di volontà, come vogliono alcuni, bensì di stabilire i significati delle parole o di qualsiasi altro tipo di segni percepibili tramite i sensi, per rendere possibile una reciproca comunicazione e per cogliere i fatti della realtà. Non importa dunque che chi formula una definizione creda o meno in ciò che dice, oppure che voglia determinare davvero il significato di un segno proprio nel modo in cui lo proferisce, oppure che stia simulando. Contano solo le parole con cui esprime la definizione e come usa il segno così definito. Le parole intendo, designio, determino, eccetera, bisogna sempre riferirle ai segni, ovvero alle proposizioni che le contengono, non agli atti psichici. In questo modo ogni definizione si riferisce al fatto che essa stessa produce e contiene, perciò ogni definizione è vera. Attenzione, anche qui un'altra eliminazione, di fantasie psicologistiche, perché ovviamente l'atto di attribuzione che sta alla base della definizione non è un atto di volontà o di convinzione, è proprio un atto stipulativo. Cioè io sono all'interno di un linguaggio, la definizione è uno strumento linguistico e quindi se io intendo per funzione questo oggetto determinato, ok, è ovvio che da qui il mio io intendo non è da intendersi in maniera psicologistica. Ok? Ed intendersi come io attribuisco a livello linguistico a questa parola questo particolare significato. Ok? È un gioco tra segni. Ripeto, è una visione puramente sintattica. È storicamente importante che sia così. Siamo, ripeto, negli anni 10 cioè, non si può arrivare a Tarski senza passare per Lukasiewicz, Carnap o Russell e Whitehead, cioè con gente che o anche Hilbert per andare nella matematica. Hilbert e Ackermann, anche Paul Bernays, non fanno altro che, lo dicono, fare manipolazione di segni, fare discorsi sui segni. Ovvio che né la logica né la matematica sono solo questo, per varie ragioni che non stiamo qui a dire. Ma in questo frangente storico è importante che ci sia quest'ottica e soprattutto in questo discorso specifico che fa Lukasiewicz, è importante perché comunque qualunque visione si abbia della scienza in generale o della filosofia o della logica o di quello che volete, è credo fuori di dubbio che una cosa come le definizioni non sono altro che degli atti linguistici, ok? All'interno di un linguaggio specifico. Quindi, Lukasiewicz, veramente questo capitolo, anche al di là di tutta la discussione sul PNC, io lo trovo davvero di alto valore pedagogico, soprattutto per degli studenti. Comunque, vado avanti. E quindi lui dice: ogni definizione deve essere un giudizio vero, ok? Tuttavia, non tutte le definizioni sono pratiche e utili. La definizione non è pratica se qualcuno definisce una parola dal determinato significato scientifico in modo diverso da quello generalmente ammesso. La definizione non è utile se qualcuno conferisce alle parole o ai segni tali significati, i quali non corrispondono alla realtà e non sono applicabili nemmeno indirettamente ad essa. L'asserzione che un termine formulato da una definizione corrisponde alla realtà è sempre solo un'ipotesi che va verificata in base all'esperienza. Questo passaggio è delicato perché noi siamo abituati ad una semplice e basilare teoria corrispondentista della verità, non per forza in forma taschiana, ci sono vari modi di formularla. Però attenzione, Lukasiewicz appoggia una teoria corrispondentista della verità, almeno in questo frangente, ma lui non ha definito che cos'è la verità, ma che cos'è un giudizio vero. La differenza è notevole, ok? Quindi sta dicendo che le definizioni sono sempre dei giudizi veri, il che non vuol dire però che corrispondano alla realtà. Okay, nel senso in cui si intende comunemente quando si parla di verità. Okay. Questo passaggio è un po' delicato, ci sarebbero sicuramente una miriade di disclaimer da fare e sono sicuro che chi ha studiato il testo approfonditamente e ci ha scritto sopra ha sicuramente più cose da dire su questo argomento rispetto a quante ne abbia io, perché ci sono comunque, come in ogni testo è un oggetto complesso. E come ogni testo, anche quello di Lukasiewicz, è pieno di piccoli problemi interni. Però, per l'utilità che ha questo passaggio, va bene così. Okay? Siamo d'accordo che lui fa bene a fare questa distinzione e le definizioni devono essere vere all'interno del linguaggio, perché appunto sono definizioni, sono giudizi individuali. I quali sono sufficientemente chiari, cioè danno il significato alle parole, da poter eliminare tutta la parte io intendo, io designo, io definisco. E quindi all'interno del linguaggio le definizioni devono essere giudizi veri, il che non vuol dire ovviamente che l'attribuzione che io sto facendo di una proprietà a un oggetto, che è quello che avviene dentro ogni giudizio e nello specifico anche dentro ogni definizione, sia automaticamente quella corrispondente alla realtà. Ok? Faccio tutti questi vari appunti perché ci potrebbero essere obiezioni su queste cose e magari le anticipo. C. Attenzione a questo passaggio. La definizione di giudizio vero è un principio ultimo perché è vera di per sé e non è dimostrabile in base a un altro giudizio. La definizione di giudizio vero è vera perché ogni definizione è vera, vedi punto B. Essa è vera di per sé perché la sua verità non si fonda sulla verità di nessun altro giudizio, ma solo sulla sua propria verità. Diciamo che in termini moderni diremmo è proprio il giudizio analitico per eccellenza, ok? è forse l'unico vero giudizio analitico, mettiamola così. Infatti, se qualcuno dice per giudizio vero intendo un giudizio che attribuisce a un dato oggetto un attributo che esso possiede, allora si attribuisce la proprietà di intendere qualcosa attraverso il giudizio vero, ed egli effettivamente possiede quella proprietà, poiché stabilisce ciò attraverso l'enunciazione stessa della definizione. Fin qui lui sta semplicemente applicando a un caso specifico la proposizione universale che è in B, ogni definizione è un giudizio vero poiché attribuisce bla bla bla. Ogni proposizione universale contiene la verità dei termini in essa e questo la definizione di giudizio vero è a sua volta una definizione. Quindi fin qui ci siamo. Questa definizione è dunque vera in virtù della determinazione della verità contenuta in essa. Però si aggiunge, è l'unico caso in cui un giudizio può essere vero di per se stesso, nel senso più esatto e preciso della parola. Se l'attributo vero di per se stesso venisse attribuito ad altri giudizi, in ogni caso queste parole non sarebbero usate in modo esatto. Supponiamo infatti che un giudizio vero ne fosse la sua ragione. Allora la verità di questa ragione dovrebbe fondarsi, fra l'altro, anche sulla verità della definizione di giudizio vero. Quindi la dimostrazione comprenderebbe una petitio principii. Vi ricordo che ne fosse la sua ragione. Ragione, abbiamo visto l'altra volta, ha un significato all'interno dell'algebra, della logica simbolica che fa Luka Sievic in appendice, no? Perché quel simbolino di derivazione che è un po' simile alla nostra implicazione, ma non molto. E la ragione era l'antecedente, se non sbaglio. Sì. Quindi, cosa sta dicendo qua? Supponiamo che un giudizio vero fosse la ragione di cosa? Dell'attributo vero di per se stesso. Ok? Allora, la verità di questa ragione dovrebbe fondarsi, tra l'altro, anche sulla verità della definizione di giudizio vero. E quindi andremmo in una definizione circolare. Invece, l'attributo vero di per se stesso è un attributo che si può caratterizzare in maniera unica, cioè c'è un unico individuo, mettiamola così, a cui possiamo attribuire un unico oggetto, nel senso di Luka Sievic, a cui possiamo attribuire questa proprietà. E quell'unico oggetto è proprio la definizione di giudizio vero. Ok? Quindi la definizione di giudizio vero è vera, perché è una definizione, ed è vera di per se stessa, perché è la definizione di giudizio vero. Sembrano ragionamenti circolari, ma non lo sono. O meglio, Luka Sievic evita, diciamo, la parte più banalmente circolare. Semplicemente non c'è qualunque altro, è un po' una dimostrazione per assurdo, cioè lui dice, se noi riteniamo che ci sia più di un oggetto a possedere la proprietà di essere vero di per se stesso, questo oggetto poi non dovrebbe far altro che riferirsi a quell'unico oggetto che è la definizione di giudizio vero. Ok? Per cui capite che in questo senso, già al punto C, lui ci ha già fatto vedere in che senso la definizione di giudizio vero è un principio ultimo. Ok? Anche se vi ricordo, ma tanto adesso andiamo avanti, che nella prima pagina, ecco qui, lui aveva detto che per essere un principio ultimo deve essere un giudizio generale, per cui attendiamo. E quindi qua già ci siamo, però adesso lui nel punto D cosa fa? Esclude qualunque altro possibile principio ultimo, ok? Ce n'è solo uno ed è il giudizio vero. Oltre alla definizione di giudizio vero non sussistono altri principi ultimi e non lo sono. Alfa, altre definizioni perché si basano sulla verità della definizione di giudizio vero. Perché possono essere, anzi sono per definizione tutte vere le definizioni, ma non sono vere di per se stesse, ok? Cioè senza ulteriore, senza nulla di atomistico dentro, ok? Beta, giudizi sui fatti dati. Sui fatti dati indirettamente nell'esperienza esteriore o interiore. I giudizi come tuono oppure o mal di testa non sono dimostrabili, il che li fa somigliare al principio ultimo. Tuttavia, se ne differenziano perché il fatto che non sono veri di per sé. non attestano dei fatti che essi stessi includono, ma si riferiscono a fenomeni esistenti al di fuori di essi. Faccio notare anche un'altra cosa sul punto alfa, che il motivo per cui altre definizioni non possono essere principi ultimi non è solo perché non possono essere vere di per se stesse, ma anche perché in alcuni casi, come ha detto lui più sopra, le definizioni possono rientrare anche nella classe beta, quella sotto, nel senso che se le definizioni si riferiscono a oggetti concreti, bisogna verificare con l'esperienza se il contenuto della definizione è vero. La definizione come oggetto è un giudizio vero, ma se il contenuto è vero, bisogna verificarlo con l'esperienza. Resta un'ipotesi e quindi, come potete vedere, è qualcosa che appunto si basa, la cui verità si basa su qualcos'altro. Okay. Una definizione in pratica nel linguaggio di Lukacevic può essere anche un giudizio sintetico. Se è un giudizio analitico, non può essere un principio ultimo perché si deve basare sulla definizione di giudizio vero, che quindi è più ultima ancora. E se è un giudizio sintetico, rientra esattamente come anche in beta. Okay? Gamma giudizi generali. Ci è noto dal capitolo settimo che ogni giudizio generale, sia esso affermativo, come tutti gli A sono B, o negativo, come nessun A è B, rappresenta una relazione tra due giudizi. Vi avevo fatto notare che quello che lui fa, fa quello che in logica contemporanea si chiama, per ogni proposizione lui trova la forma condizionale corrispondente. La forma condizionale si può benissimo scrivere in algebra come una relazione a due posti. Perché lui fa così per via dell'ottica relazionale, l'abbiamo parlato, e quindi la proposizione tutti gli A sono B significa infatti che se qualcosa è A è B, ecco la forma condizionale, e la proposizione nessun A è B significa che se qualcosa è A non è B. La verità di questo rapporto non sta mai in se stesso, ma esige sempre una prova, la quale può fondarsi o sulla definizione o sull'esperienza. Di nuovo, una versione primitiva della dicotomia analitico-sintetico. E attenzione perché qui lui sta facendo anche una piccola tassonomia dei giudizi e come vedete piano piano stiamo entrando nella pratica di una scienza, cioè tutti gli altri giudizi che lui sta nominando sono strumenti linguistici che si utilizzano poi per parlare del mondo. Ogni teoria vuole essere predittiva in qualche maniera o descrittiva e quindi vale in realtà anche per la logica in certa misura e in effetti Lukacevic sta parlando di logica. E quindi ci sono giudizi che si possono riferire alla realtà, giudizi che si possono riferire al linguaggio, giudizi che si possono riferire allo stesso soggetto. Ci sono le definizioni, ci sono giudizi individuali, generali, tutto il possibile. Quello che a lui conta è, con questa piccola tassonomia, far vedere che tutto ciò è illecito, ma nessuno di questi può essere un principio ultimo. Perché tutti si devono rifare alla definizione di giudizio vero, il che banalmente vuol dire che tutto il mio sistema di conoscenze e credenze, tutte le proposizioni, tutte le formule della mia logica, se sono dentro una logica, e quindi la logica che possiedo, dipende strettamente dalla nozione di verità che adopero. Questa è credo il modo migliore per dirlo in linguaggio contemporaneo. È verissimo che Lukacevic ha fatto un po' di distinzione tra giudizio vero e verità, però in realtà adesso è una distinzione che non ha molto senso posta in questi termini oggi. Ed è verissimo che io, cambiando la mia nozione di verità, mi ritrovo in mano sempre con una logica differente. Quine direbbe anche con oggetti differenti. In realtà sto parlando di un altro mondo quando cambio la nozione di verità. Questo può essere opinabile o meno. Però è questo che sta dicendo Lukacevic. E qui lui dice che bisogna trovare il principio ultimo. E non è poi tanto distante da quello che davvero poteva pensare Aristotele. Solo che Aristotele pensava che dire vero è l'essere, dire che l'essere è falso e dire che l'essere non è. Aristotele pensava che questo fosse tutto quanto, fosse un modo per dire anche l'identità, anche la doppia negazione, anche la contraddizione, e in realtà no, ci sono tante cose che di cui ho necessità per poter distinguere questi principi. E attenzione perché l'operazione che sta facendo Lukasiewicz è un po' ambigua. Potete vedere benissimo che, ma già anche solo nella formulazione di Aristotele, nelle citazioni nell'altra pagina, che la forma in cui è espresso questo principio ultimo, quello del giudizio vero, è un po' differente dagli altri principi, che siano il PNC, l'identità, la doppia negazione, altri, il testo escluso, altre cose che vedremo. Lukasiewicz non si accorge molto di questa cosa, però è chiaro che c'è qualcosa di strano nel formulare un principio che definisca cosa è vero e cosa no. Il motivo è che c'è necessità di fare quello che farà Tarski, cioè di distinguere il linguaggio oggetto dal metalinguaggio. E facendo questo, come potete vedere, anzi, potete vedere in atto un esempio di tentare di definire la verità all'interno di un sistema e impapocchiarsi, perché lo stesso Lukasiewicz fa appunto questa distinzione tra giudizio vero e verità. Non esplicitamente, però abbiamo visto che mette i puntini sulle i perché altrimenti c'è qualcosa di strano in questo principio rispetto agli altri. Ma la sua argomentazione, che sia davvero il principio ultimo nel senso in cui lo intende Aristotele, credo sia, almeno la ritengo convincente. Poi ne parliamo. Chiudiamo il capitolo. Il principio di contraddizione è un giudizio generale ed esprime la relazione tra un dato oggetto e la proprietà di non poter possedere e non possedere contemporaneamente lo stesso attributo. La verità di questa relazione non sta in se stessa, ma esige incondizionatamente una prova. Per tutte le cose che lui ha detto finora, fa notare quanto il PNC sia un giudizio complesso che esprime una relazione. Dentro ci sono tante cose, perfino quei filosofi che ritengono ovvio il PNC fondano la sua verità non su di esso, bensì sull'evidenza, ossia su un fatto psichico che percepiscono di fronte a tale principio. Qui c'è una bella stoccata, perché spesso utilizziamo, lo dissi anche l'altra volta, impropriamente le parole evidenza o autoevidenza. Non hanno nulla di logico queste parole, ok? Quando uno ri si richiama all'evidenza, si starà chiamando a qualcosa di extralogico. Il principio di contraddizione dunque non è ultimo e chiunque lo accetti oppure voglia convincere altri ad ammetterlo deve dimostrarlo. Quindi così finisce il capitolo ottavo, che è un gran bel capitolo secondo me. C'è tanta carne al fuoco, come ho cercato di mostrare. Si vedono benissimo in filigrana, secondo me, però magari è una mia visione deformata da persona che studia logica. Secondo me si nota di più in questo capitolo rispetto a quelli precedenti la pellicola, ok? Si nota che è un film vecchio, ok? Ma all'interno del linguaggio che sta costruendo Lukasiewicz sta dando delle piccole lezioni su come si fa una scienza passo passo, ok? E qui infatti non è un caso che abbandona Aristotele, di solito lo cita in continuazione, qui lo cita solo all'inizio e poi parte facendo tutte le sue distinzioni micragnose, che sono molto utili, costruire il suo piccolo castello con quegli strumenti pratici che in realtà si utilizzano, si dovrebbero utilizzare sempre in qualunque disciplina, sempre più affinati, ovviamente. Comunque, che ore sono? Allora, il capitolo 9 è un po' lungo. Io non credo sia il caso di leggerlo oggi. La prossima volta ci concentriamo parecchio, perché c'è anche poi una parte in appendice da fare. E quindi io mi fermerei qui con la lettura, ma qualunque osservazione voi abbiate, anche fuori da questo capitolo, parliamone, ok? Quindi dite quello che volete dire. Lettura breve oggi, ma il capitolo era comunque intenso. E poi possiamo tornare benissimo, basta che me lo chiediate adesso, possiamo tornare benissimo sul resto insomma, su frasi nel dettaglio di questo capitolo. Lascio parlare voi. Nada? Forse perché è abbastanza chiaro, spero sia per quello. No, Eddie si è smutato. Bene, vai, parla.
Mi
Oppure sta.
smuto io, sì, penso
Vai, vai, vai.
sia chiaro. Ok, detto bene, a un certo punto sono strumenti pratici e sfido a non essere d'accordo, insomma, con fare così le cose. Tuttavia, cioè, dato che non si stava dicendo niente, torno sulla vecchia questione. Appunto, da quella scissione lì originale, detto sul fatto che sono richiamare l'evidenza è usare un argomento extralogico. Ed è vero, extralogico astratto, è un argomento logico concreto, insomma. Quindi si finisce in metafisica, in ontologia.
Non è detto, cioè nel senso è semplicemente, ma non è solo extralogico, è proprio qualcosa di extralinguistico, cioè nel
Sì,
senso
esatto, è
non puoi prendere
extralinguistico.
un principio e dire io lo scelgo perché è evidente e pretendere che sia fondamento della logica, perché non ha senso. E ha molto più senso fare quello che, ha molto più senso fare proprio gli assiomi stipulativi, cioè ci mettiamo lì e diciamo che queste cose significano queste cose e decidiamo convenzionalmente di partire da lì. Ha molto più
Sì, ma
senso, o come fa Lukasiewicz, che non ha nulla di convenzionalista, cioè Lukasiewicz qui in quattro pagine arriva a un fondamento, che è quello della definizione di giudizio vero, cioè da fondamento a un discorso sulla logica, cioè alla fine qui c'è il principio ultimo, altro non è se non una specie di fondamento, non nel senso in cui l'altra volta dicevamo appunto che non ha senso parlare di fondamento in termini assoluti, ma infatti Lukasiewicz non fa quello. Dice semplicemente: bene, ad Aristotele, vuoi un principio ultimo? Te lo trovo io un principio ultimo che funziona bene. E col semplice ragionamento, lui non dice è così perché è così, perché lo decidiamo adesso. Lui, con un semplice ragionamento, partendo dalla caratterizzazione ovviamente degli strumenti linguistici che ha, quindi cosa sono le definizioni, cosa sono i giudizi, cosa sono le proprietà, e poi arriverà anche a dire cosa sono gli oggetti. E con un semplice ragionamento fa vedere come diciamo il principio ultimo, unico, può essere solo una definizione di giudizio vero, che è quella che lui dà all'inizio del capitolo in accordo con Aristotele. Ma rimane il fatto che il modo in cui Lukasiewicz conduce l'argomentazione, a mio parere, e c'è qualcuno che lo ha fatto notare, per esempio il professor Casari, che è morto di recente, che lavorava all'Università di Firenze e che ha fatto degli studi serissimi sulla scuola polacca di logica e tra l'altro anche sul sistema logico di Bolzano. Lui l'ha formalizzato, perfettamente. Il Bolzano's Logical System di Casari è il testo definitivo su Bolzano, cioè non c'è nient'altro da dire per chi fosse interessato. E Casari è uno di quelli che l'ha fatto notare. In realtà il ragionamento di Lukasiewicz vale anche se tu hai un'altra nozione di giudizio vero. Ok? Ci sono tante altre logiche o algebre anche in cui in realtà quella che nella semantica taschiana è la definizione di verità funziona in modo diverso, ok? Ma non è importante. Il modo in cui Lukasiewicz conduce la sua argomentazione vale anche se hai un'altra nozione di vero, ok? Se hai una nozione di vero diversa dalla sua, rimane il fatto che, cambiando un pochettino, le ha fatto vedere Casari, ma non solo lui, cambiando un pochettino gli argomenti di questa scusate, cambiando un pochettino le parole in alcuni casi di questa argomentazione, ottieni la stessa cosa, cioè un principio ultimo nel senso in cui lo intende Aristotele non può essere altro che la tua nozione di verità, perché da essa dipende anche la tua nozione di identità, dipende anche una nozione di, nel caso di Luca Savic parliamo di derivazione, noi parliamo di conseguenza logica, una nozione di conseguenza logica che attribuisce delle proprietà agli oggetti sui quali, dei quali stai parlando. Come vedi, ecco, cioè quello che fa Lukasiewicz è qualcosa di abbastanza fondamentale, è chiaro. Non è il fondamento di tutto, ma è un buon fondamento a un discorso sulla logica, come quello che vuole fare Aristotele. Ed è anche un modo, e qual è il suo obiettivo? Ricordiamoci qual è il topic del libro. Il suo obiettivo è semplicemente di far notare, come ha detto alla fine del capitolo, che questo principio ultimo non può essere il PNC. Che il PNC è un principio abbastanza complesso da richiedere una maggior espressività del linguaggio, quindi non basta l'identità e la definizione di vero, ma ci vogliono anche altre cose, e dopo che il tuo linguaggio sia più espressivo, devi anche fare qualcos'altro per ammettere il PNC, ce lo devi dimostrare, proprio perché non può essere un principio ultimo. Ok?
Sì,
quindi, capito?
sono d'accordo,
cioè,
posso dire una cosa, sull'aggiustare Aristotele, cioè che Aristotele andasse aggiustato, diciamo così, si può e si deve convenire, anche su altre cose ancora di più, figurarsi nel Medioevo sull'astrologia, cioè l'astronomia, scusa, ma anche su queste questioni logiche, ma possiamo dire anche un'altra cosa. Aristotele chiamava oltretutto la logica analitica, e il suo intento era proprio di fare quello che fa meglio, ad esempio, come ci ha illustrato Lukasiewicz. Quindi, per parlare del mondo in termini pratici e utili, se mi capite nel discorso. Quindi siamo un po' sulla cima di una montagna con due pendenze da una parte e dall'altra, e scegliendo di andare da una parte fondiamo il discorso logico astratto che ci permette di dire qualcosa di utile. L'altro discorso è, secondo me, parallelo, si può comunque fare, ma non è fondativo per quell'altro. Questo che è un
ma quale
punto
sarebbe l'altro
cui...
discorso, perché non lo so io. Cioè, qual è l'altro discorso?
È un discorso che conduce anche quasi alla fasia, mi permetto di dire io, però è proprio sulla possibilità di dire non solo gruppi di oggetti, cioè solo per fare astrazione di più individui e metterli insieme, ma addirittura per dire lo stesso individuo, perché fa a capo a una disputa metafisica ontologica che, per formulare in maniera che si capisca definitivamente, è domandarsi se siamo all'interno di una totalità intrinseca o una totalità estrinseca. E quindi vuol dire sulla disputa dell'uno dei molti, e dire siamo nell'uno o siamo nei molti. Se uno già la pone così, è più chiaro. Potrebbe essere una cosa indecidibile, anzi, sicuramente quello è il discorso metafisico ontologico.
Il punto è che io non riesco a capire come sia possibile che la metafisica e l'ontologia siano un discorso parallelo a questo. Cioè, vorrei capire come fai a imbastire un discorso metafisico senza una definizione di giudizio vero, o senza avere delle relazioni che collegano oggetti o concetti tra di loro, o cose del genere. Cioè, nel senso, io quando leggo un paper di metafisica che parla, ma il gatto Tibbles senza la coda è ancora Tibbles o non lo è, che è una questione puramente metafisica, però per arrivare a parlare di quella roba lì, non so, io ho già un linguaggio con dei termini ben definiti, ho una logica del primo ordine, perché altrimenti non posso parlare, cioè non vedo, io onestamente non capisco questa contrapposizione. E non so da dove venga, onestamente, se non da una qualche strana forma di vogliamo rimanere nel Medioevo e facciamo finta che non ci siano gli strumenti formali, o diciamo che sono importanti ma solo per le cose pratiche. Cioè, pratico non è in contrapposizione a vero, cioè non, pratico non è nel senso in cui lo intende un ingegnere, pratico vuol dire che io in questo momento, io e te parliamo perché abbiamo un linguaggio e dobbiamo intenderci su alcuni termini, altrimenti ciccia la metafisica, cioè fine, e in questo senso è pratico per poter parlare di cose più complesse, ovviamente, e questo è il senso. E Lukasiewicz fa un discorso...
Se posso... Sì, ma infatti credo che quel discorso lì, tra virgolette, discorso, difetta proprio nel dover usare il linguaggio, e lo deve usare per comunicarlo, ma è un tentativo di...
Ma il punto
di
è che non esiste un discorso fuori dal linguaggio, cioè io non sono uno di quelli che pensa che esista solo il linguaggio alla Wittgenstein, che è una cosa del genere, però finché facciamo scienza o filosofia o anche arte, in realtà sfido chiunque a fare arte al di fuori di un linguaggio artistico, cioè nel senso auguri, cioè è proprio impossibile, cioè non so a chi ci si riferisce e che persone vogliono fare un discorso che sia fuori dal linguaggio tentando di cogliere chissà quale verità profonda, dove verità e quello di Lukasiewicz, quindi non si capisce in che senso verità profonda, ma cioè,
cogliere
non
una
so come
verità
sia possibile.
Non è una ricerca quel discorso lì, forse appunto gran parte del discorso è scansarsi dal discorso, quindi dagli altri discorsi
ma
che
non
fanno
è,
interferenza.
Ma non è filosofia, non è filosofia, è un così, si sta lì, non...
Sì, ma e poi te lo sto dicendo io intendo quella parte lì di filosofia, diciamo così, come più una forma mistica, quindi una forma di dire
Ma
quella cosa
quella
lì.
parte di filosofia che si vuole autodefinire forma mistica, adesso dirò una cosa un po' forte, però io la penso così. Questa cosa della forma mistica è una scusa per evitare di studiare ed essere chiari. Sarò proprio netto su questa cosa. Nel senso che non vedo altra spiegazione, cioè tu fai un discorso articolato sull'uno e i molti, qualcuno viene lì e ti fa dire guarda, non si capisce una mazza, ma perché io non volevo farmi capire, perché in realtà io sono fuori dal linguaggio. No, tu pensavi di aver detto qualcosa di cogente, ci sei rimasto male e hai tentato una qualche scorciatoia. Cioè, no, questo non è la distinzione analitico-sintetico, scusate, analitico-continentale o distinzione tra mistici e logici, cioè è semplicemente distinzione tra vogliamo parlare o non vogliamo parlare. Nella seconda ipotesi, illecitissimo, ma sei al di fuori di qualunque campo disciplinare o di qualunque scienza di qualunque tipo, perché non puoi solo indicare gli oggetti come gli intellettuali dell'isola di Laputa nei viaggi di Gulliver, che per non dover usare il linguaggio si portavano dietro tutti gli oggetti del mondo sulla spalla e quando dovevano parlare indicavano gli oggetti e basta. Cioè, capisci che questo non è solo non pratico, è anche idiota a un certo livello. Perché nel senso non ha nulla a che fare con, perché io ho sempre l'impressione che ci sia questa specie di diatriba, di contrapposizione forte, per cui da un lato c'è, diciamo, noi che siamo fissati, che facciamo i calcoli, e dall'altro quelli che vogliono fare i mistici, ma no, assolutamente, perché vale per qualunque discorso che sia anche extra logico, extra, cioè non è proprio. Vai da un gruppo di psicologi e parla come parla Binswanger. Cioè, quelli ti dicono, ma che cazzo dice questo? Non lo sanno neanche loro. Cioè, è utile, non lo so se è così brutta la parola utile, ma capisci che un discorso, seppur mistico, che vuol parlare della mente umana e non si fa capire da coloro che la studiano, comincia a diventare un problema.
Sì, probabilmente intendiamo cose molto diverse, comunque non voglio occupare questo posto qui, poi ci sarà modo di parlarne altrove. Comunque, non penso che sia formalizzare quel discorso mistico, come l'abbiamo chiamato adesso, non penso che sia una cosa che imbrogli molto tempo. Quindi, appunto, questa cosa che ti ho detto, per esempio, sulla disputa dell'uno dei molti, che è un problema della filosofia che attraversa la maggior parte, insomma, se si fa storia della filosofia, che per magari uno studioso di adesso è passa dall'essere indecidibile all'incomprensibile perché si facciano questi problemi, comunque già dargli un'impostazione di dire siamo nell'uno o siamo nei molti aiuta più a distinguere.
Sì, ma il punto poi, è che per dire che il problema... Io non ho capito proprio come
questa cosa casca fuori da quello che stiamo dicendo. Cioè, tu puoi anche fare un discorso sull'uno e sui molti. Tu puoi fare un discorso qualsiasi,
ma certo,
qualsiasi cosa tu vuoi. Però, per dire qualcosa, userai dei segni o no? Se la vuoi dire, poi se è solo tua esperienza mistica soggettiva personale, ok, però quello non ci interessa, no? Cioè, noi stiamo comunque parlando di logica,
ad esempio, concettuali. Con te l'unico abbiamo parlato tangenzialmente sul fatto di poter procedere solo in maniera teorematica, metafisica, ontologia, in questo senso, e già fare ordine, sì, dimmi.
Sì, però quello che sto dicendo è, non è che ti si sta dicendo che questa cosa non va bene perché questa è metafisica ontologia e invece bisogna fare logica e non bisogna fare metafisica. Cioè, tu per fare quel discorso ontologico metafisico devi utilizzare un linguaggio, quindi devi utilizzare dei segni, devi utilizzare una semantica. Quindi dove sta il fondamento di tutti i giudizi, di tutto quello che hai da dire anche sulla metafisica e sull'ontologia? Noi stiamo parlando di quello, quindi Lukasiewicz ti sta dicendo quello che abbiamo detto, che a suo dire l'unico fondamento sta nella definizione di verità che tu anche implicitamente, senza magari, perché poi quasi nessuno lo dice esplicitamente, però utilizziamo un concetto di verità implicito, e Lukasiewicz ti sta dicendo guarda, il fondamento di tutto quello che stai dicendo anche sull'uno e sui molti sta lì.
Ma guarda che Aristotele stesso fa questi discorsi della metafisica, non nei libri di logica. Cioè, il motivo è evidente, è che anche solo per poter dire che il discorso uno molti è indecidibile, io devo avere idea di che cosa sia questo discorso, di quali siano le tesi che ci sono dentro, cosa siano l'uno e cosa siano i molti, quali sono le assunzioni implicite, esplicite o meno, ma non è che in questa maniera io riesco con dei potenti mezzi razionali a dirimere la questione definitivamente. Non ho idea, a me la metafisica interessa parecchio, no, anche l'ontologia, però il punto è che non ti puoi porre al di fuori di questo discorso, cioè lo puoi fare il gas mistico di Wittgenstein, però non ne devi parlare, cioè deve essere una posizione molto radicale, un po' esagerata, perché a me invece, io ritengo che sia importante parlare di metafisica e ontologia, quindi meglio se lasciamo perdere il mistico e ne parliamo e basta. E mi sembra, se c'è qualcuno che lo adotta, io credo che sia più un atteggiamento, come ho detto, sarò netto, un atteggiamento di chiusura mentale più che di effettiva cogenza, perché poi mi si deve dire in che senso lui abbia colto una verità più profonda che io non riesco a cogliere. Sono cose che...
No, ma poi adesso non riusciremo, anche perché poi non voglio prolungare troppo, era solo per non far chiudere la registrazione senza interventi. Non intendo questo, secondo me, peraltro sono il primo a dire che, appunto, stavo dicendo con l'unico, la natura teorematica di questo che gioca forza un discorso in cui si presuppone qualcosa e si va a guardare, poi cioè, si fa un'ipotesi e se ne vedono le implicazioni. Quello che voglio dire è che al di là del decidere poi qual è l'ipotesi più alzante, quella che batte le altre, diciamo, quel discorso lì non serve per fondare gli altri.
Ma quale discorso? Non è,
il discorso metafisico-ontologico, adesso abbiamo fatto diventare un discorso.
Ma nessuno ritiene che sia un discorso che debba fondare gli altri, o meglio, appunto, se qualcuno lo ritiene, se qualcuno lo ritiene, non so, ti scrive un libro e mi fa vedere che è così. Secondo me non è così difficile si può trovare un modo per farlo. Mi viene in mente della roba che ha scritto Chalmers o Kim Sosa, hanno fatto della metafisica fondazionalista, quindi non è poi così così
Però è un tipo di fondamento diverso quello. Tu puoi anche avere un tuo fondamento ontologico, metafisico, ma a fondamento di quel fondamento c'è un altro fondamento, che è quello logico di cui ti sta parlando Lukasiewicz. Capisci? Quindi sta lì il punto. È per quello che poi ricasca comunque nel discorso, nei discorsi che stiamo facendo nel gruppo lettura.
Sì, cioè non vedo come onestamente come si possano separare le cose se non per voler far saltare la scacchiera con tutti gli scacchi, insomma, per
No, beh,
intenderci.
non mi sono spiegato benissimo, non è quello che intendo. È che l'esito, o gli esiti, io direi di più, del discorso metafisico, non è che vanno a cercare un assioma da cui poi deriviamo gli altri che facciamo in ogni altra cosa. Quindi, e neanche voglio dire che non è compreso, essendo un discorso, ovviamente, in quello che abbiamo detto prima. Tuttavia, intendo che se si arriva comunque a capire cosa può essere il principio di identità o di opposizione universale, come l'abbiamo chiamato in queste lezioni, facendo riferimento a Severino, o il contrario, cioè abbiamo anche quello, che può essere una coincidenza oppositorum applicata alle determinazioni che conosciamo. E non c'entra poi nulla con tutte, cioè non è fondativo in questo senso, non c'entra nulla con gli altri discorsi che facciamo, che sono di logica astratta. Questa è logica che vuole essere concreta perché vuole prendere tutto e descriverlo con un unico assioma.
Onestamente, io sono scettico anche sulla distinzione logica astratta, logica concreta. Non so bene cosa voglia
La
dire nella mia
distinzione
esperienza. Nella mia
è
esperienza, la
nominale,
logica può
cioè.
essere. Allora non è una distinzione. Cioè, nel senso, nella mia esperienza, la logica può essere entrambe le cose. Ci sono parti della logica che hanno qualcosa di empirico. Io, per esempio, faccio un logic e non puoi, anche se qualcuno ritiene di sì. Qualche logico puro, però non puoi far finta che non esistano dei dati empirici, e così come in qualche caso di epistemic logic o cosa del genere, e invece non so, delle parti della logica che sono più che non hanno nessun riferimento con dei dati esterni, ma ciò non toglie che un discorso come quello di Lukasiewicz, che è un discorso fondazionale, sì, è un discorso diciamo astratto, non so, ripeto, per me la distinzione astratto-concreto è un po' come quella naturale-artificiale, cioè, boh, non so che cosa, non, mi ha sempre lasciato un po'
Sì,
perplesso.
hai ragione, è una distinzione nominale, ma perché non sappiamo, e questo era il discorso, se il tutto è astratto, nel senso non è una totalità intrinseca, non è compatta, ma o il tutto è concreto.
Non so,
Ma
io
noi
credo che
possiamo.
siano senza senso i discorsi sul tutto, l'avevo già detto l'altra volta.
Però vedi,
Esatto.
anche quando tu dici il tutto è astratto o il tutto è concreto, non stai comunque prendendo un oggetto, il tutto, e stai predicando di quell'oggetto un attributo, una proprietà, è astratto o è concreto. Quindi gira, rigira, alla fine andiamo sempre a finire in quello di cui sta parlando Lukasiewicz, in questo senso è fondazionale. E quindi non capisco proprio come puoi dire che ci sono due percorsi paralleli, separati, cioè a me pare che stiamo sempre lì.
No, non volevo
Insomma.
dire questo, che sono due percorsi paralleli. Voglio dire che già come stiamo parlando adesso riusciamo un po' a distinguere senza dover derivare dal discorso sui fondamenti ultimi e sul fondamento ultimo gli altri discorsi. È già
Aspetta,
abbastanza.
fermo, fermo. Cioè, nel senso che uno possa fare discorsi senza per forza riferirsi a un discorso fondazionale, non solo è ovvio, ma io la volta scorsa, io e Fosco l'abbiamo proprio predicato, cioè noi siamo, non, io ritengo una specie di, non sono antifondazionalista, però ritengo che la maggior parte dei discorsi fondazionali siano, ci impediscano di capire le cose, di andare avanti in qualche maniera, abbiamo già detto anche l'altra volta, cioè
Ok, esatto, se
nessuno.
vuoi mi inserisco un attimo
Quando tu
qua,
fai.
se posso dire una cosa. Esatto, cioè io poi lo dico nominalista per dire antifondazionalista, i discorsi nominalisti funzionano, se funzionano benissimo di per sé. Il
Ma
problema
no, che il nominalismo funzioni di per sé, questo è tutto da vedere. Io, se vuoi, ne possiamo fare un dibattito a parte, nel senso che mi pare una delle quelle rare posizioni che non funziona quasi mai. Però, vabbè, nel senso, questi sono punti di vista, in particolare in ontologia, proprio il nominalismo
no,
mi lascia molto scettico dire che
è funziona. Fuori dall'ontologia, non la considera. Nel senso,
vabbè, non so a che nominalismo ti riferisci, ma in ogni caso, se il punto era dire sì, ma chi fa metafisica non si interessa della fondazione logica, può benissimo farlo. Chi fa, ti assicuro che chi fa fisica o chimica o matematica, cioè, nella stragrande maggioranza dei casi se ne strafrega dei discorsi fondazionali della logica o delle proprie discipline. Non è sempre vero comunque, perché insomma si è fatta della ottima metafisica da parte di chi si era previamente interessato a discorsi fondazionali. Penso a Lewis, penso in parte a Stalnaker, a Quine, a parte Pryor e cose del genere. E terza cosa è una cosa vera, diciamolo, solo di recente. Diventa una cosa vera da quando, anche qui sarò molto duro, ma la storia parla chiaro, stiamo leggendo un libro anche storico, anche per questo motivo, da quando ai metafisici che hanno sempre ritenuto di doversi occupare dei fondamenti, perché hanno sempre ritenuto di far quello, viene sottratto questo lavoro, perché lo fanno molto meglio discipline nuove emergenti come la logica in quegli anni, e allora, diciamo, c'è una specie di ritirata sul campo, e quindi molti metafisici, ma non tutti, diciamo che anzi la metafisica del Novecento ha prodotto cose molto interessanti e ne ha prodotte soprattutto tante, perché si è scritto tanto proprio a livello quantitativo, ma cioè, molti metafisici si ritirano. È un po' la stessa cosa che è successa con la teologia, no? La teologia fino a un certo punto era qualcosa di perfettamente attinente alla realtà, alla scienza, c'era una specie di connubio scienza-teologia in tutti i maggiori teologi del Medioevo. Poi quando i discorsi, alcune cose che erano di pertinenza del discorso teologico le comincia a farle meglio Newton o chi viene dopo di lui, ecco che improvvisamente avviene la separazione, e adesso qualunque teologo ti dice la teoria del doppio magistero, no? Beh, sono due cose separate, sono entrambe vere nei loro rispettivi campi. Onestamente, a me proprio cunianamente questa specie di paraculaggine del paradigma mi è sempre sembrata un po' sospetta, perché avviene, guarda caso, quando emergono delle discipline che fanno il tuo lavoro meglio di te, e allora tu improvvisamente dici che esiste un doppio magistero. E probabilmente io credo che in parte, in maniera molto meno compatta rispetto a quella che è avvenuto nella Chiesa cattolica, ovviamente, ma in parte è stato qualcosa che ha toccato molti metafisici a cavallo tra i due secoli, tra 800 e 900, ma in realtà, ripeto, poi neanche così tanto, perché si è fatta tanta bella metafisica, e quindi non... Ma il discorso fondazionale in sé è qualcosa che si può anche tralasciare, anzi si deve tralasciare secondo me, però sono punti di vista personali. Rimane qualcosa di interessante, cioè soprattutto per chi si vuole occupare di linguaggio o di logica, studiare il dibattito fondazionale, i testi classici e anche i fondamenti contemporanei, quindi come si è evoluto il dibattito fondazionale adesso, è qualcosa di molto utile, perché ti aiuta a maneggiare bene gli strumenti. Nel caso specifico del discorso fondazionale di Lukasiewicz, credo che sia proprio igiene mentale per filosofi un libro del genere, cioè serve proprio per ripulirti da un po' di spazzatura concettuale e pensare in modo più chiaro e ordinato. E quindi, diciamo, così come è anche vero che in matematica e in logica il prodotto anche della ricerca interessante, per cui anche la mia affermazione che il discorso fondazionale rallenta la scienza è un'affermazione che io ritengo vera negli ultimi decenni, ma in generale è falsa, perché inizio del Novecento. Non è stato così, per buona metà del Novecento non è stata così. Se esistono i linguaggi di programmazione o cose come il lambda calcolo, è anche grazie al dibattito sui fondamenti. Faccio notare che il computer esiste grazie al dibattito sui fondamenti, perché insomma, le macchine di Turing sono uno strumento che Turing inventa per dimostrare un teorema fondazionale, di base, cioè perché quello è. Quindi capisci, nel senso, è un giudizio storico che riguarda i corsi e ricorsi storici, sono opinioni, ma nei fatti non vedo come ci possa essere una separazione tra un qualunque discorso di tipo metafisica. Cioè, c'è una separazione pratica nel senso che ognuno fa poi quello che vuole fare, nessuno è obbligato a fare fondamenti, ma che un argomento cristallino come quello di Lukasiewicz sul giudizio vero non abbia poi nulla a che fare con la metafisica, con l'ontologia, ma anche con le stesse discipline scientifiche, perché vi posso far vedere che un qualunque discorso scientifico si fonda anch'esso su un tipo di procedimento del genere, perché si fa semantica delle teorie scientifiche, si fa alla fine così, si fa un rimando, si usa una logica del primo ordine, o anzi, in realtà spesso di ordini superiori, e si fanno tante belle cosette. Quindi, vabbè, comunque, spero sia
Sì,
chiaro quello che
sono
intendevo.
abbastanza d'accordo, comunque finisco dicendo solo una cosa, poi basta così, poi al massimo
Sì,
parliamo
anche
del gruppo
perché
dell'intorno.
c'è Morfema che ha fatto una domanda un quarto d'ora fa, gli devo rispondere.
Ah, scusa, non ho guardato la chat. No, ma dire il vero, quello che intendo io è che il discorso, che poi non diventa più un discorso, si esaurisce abbastanza velocemente. E viene semplicemente, facciamo un esempio con Aristotele. Quando fa un sillogismo, dice gli uomini sono mortali. L'esagerazione della ricerca del fondamento unità ti porta a rifiutarti di dire gli uomini perché dovresti, cioè sono dei plurali. O parli di un uomo che appare o non parli di gruppi di individui. Nello stesso però dici dell'individuo, non fornisce un'inferenza di un individuo che appare perché ne faresti un realismo dell'individuale quando non lo sai, cioè è un regresso quel discorso lì.
Allora, cioè, secondo me qui c'è qualche fraintendimento. Allora, partiamo dal
Sì, ma
presupposto che sì, è ovvio
non
che
volevo
tu puoi.
causare un discorso lungo, era proprio è un
No, ma
regresso di
in quello sì, però in quello che hai
sì.
detto tu secondo me ci sono degli errori, nel senso che che è ovvio che se tu hai dei presupposti metafisici forti, in qualche maniera per cui non puoi parlare per gruppi di individui e devi nominare solo individui singoli, a parte il fatto che ti posso far vedere che ti costruisco un sistema logico che parla solo di individui e funziona benissimo. Quindi si può fare, ok? Usi però quello sempre, sia chiaro, perché io mi sono ritrovato spesso in dibattiti con chi ha posizioni metafisiche forti, poi non usa la logica che c'è sotto quelle posizioni metafisiche. Cioè, quindi io ti do quel sistema lì e tu utilizzi quello, che è scomodissimo, tra l'altro. Quindi te la vedi tu, però utilizzi quello per dire qualunque cosa, qualunque. E ci sta. E questo, ok, vuol dire semplicemente che io sono partito da dei presupposti metafisici forti e quindi poi ci debba costruire sopra un linguaggio, una logica che non possono parlare per aggregati, come ovvio che sia. E va bene, ci sta. E questo vale anche per il verso opposto, ok? L'esempio di Aristotele è un po' diverso, nel senso che anche lì, cioè lì quello che conta è la forma del sillogismo, cioè il sillogismo rimane valido anche se tu cambi le premesse metafisiche e parli solo di determinati individui, cioè la forma se è valida, è valida, non è quello il punto. Però mi rendo conto, sì, delle complicazioni che alcune premesse metafisiche danno, ma l'esempio più eclatante è quello delle logiche temporali di Prior. Le logiche temporali di Prior sono un disastro perché alcune posizioni metafisiche di Prior sono imbarazzanti e quindi lui poi alla fine costruisce un sistema che non può fare un sacco di cose, ne fa tante altre e che è difficilmente maneggevole. Se questo è quello che intendevi, cioè è ovvio che anche le premesse metafisiche cambiano il discorso di base, questo è verissimo, ma il ragionamento che fa Lukasiewicz in questo capitolo in che senso è più fondamentale? Nel senso che lui ti fa vedere semplicemente come qualunque sistema tu adotti e se vuoi scegliere un principio ultimo, quel principio ultimo molto probabilmente è la tua nozione di verità. E si può far vedere questo anche, come ho detto, qualcuno l'ha fatto, anche usando nozioni di verità differenti. Cioè questo è qualcosa che sta molto al di là delle premesse metafisiche che tu fai. Se tu parli solo per individui e non per aggregati, devi avere comunque una qualche nozione di verità, devi nozione di identità e devi avere un linguaggio entro cui parlarne. Cioè, non capisco veramente, scusami, dov'è il punto però?
No, ti ho detto poi nella seconda parte del discorso, ad un certo punto tu hai parlato di regresso, ti rifiuti di parlare anche degli individui e successivamente anche di individuarli.
Ma non so perché dovresti fare una cosa del genere, però facendo
quel discorso lì, e per questo che ti dico che non ha nessun fondamento per altri discorsi che avevo fatto prima per definire logici astratti.
Cioè, aspetta, scusami, io non ho capito. Cioè, la tua tesi è che se la tua posizione metafisica ti impedisce di parlare per aggregati di individui, ma solo per individui, poi a un certo punto questo ti conduce a non parlare più neanche per individui. Com'è possibile?
Ma cosa cambia? Scusami, un oggetto può essere un individuo o un aggregato di individui. Lukasiewicz ti parla di oggetti, non meglio specificati. Ora, cosa importa se questo oggetto è l'uno, è il tutto, è un individuo, è un aggregato? Cioè, è a monte. È proprio a priori rispetto al discorso che fai tu. Quindi non. Però secondo me è meglio se continuiamo a parlarne sul gruppo, così
sì, infatti,
Dario
infatti.
Risponde alla risposta di Morfema e poi chiudiamo.
Allora, Morfema ha chiesto, lui che si dice poi amplia la portata di queste considerazioni in ambito epistemologico, ci sono sviluppi ulteriori collegati da lui o qualcun altro della sua scuola? La risposta molto semplice, non so se Morfema c'è ancora, ma spero di sì perché lui registra, la risposta molto semplice è sì, probabilmente l'ho già messo sul gruppo, ma semmai lo rimetto. Se vai a guardare, lo trovi facilmente su Libgen o in giro, insomma, i Collected Works di Lukasiewicz, ci sono degli scritti, li riconosci perché i titoli sono tipo sulle teorie indeterministe o su come concepire la realtà, cosa del genere, dei paper che sono prettamente epistemologici, e la stessa cosa hanno scritto anche Tarski e Lesniewski, tantissimo, un altro della scuola polacca di logica che è il padre della meriologia, e anche successivamente vedremo in questo libro, e secondo me se vuoi un parere, secondo me già da questo capitolo potete notare in filigrana che Lukasiewicz fa anche un discorso epistemologico, ok? Però insomma nel corso del libro qualcosa qua e là la trovi, ma in ogni caso le riflessioni della scuola polacca di logica sono state sono approdate tutte in ambito epistemologico, trovi facilmente scritti, ci sono delle cose interessanti, è la parte in assoluto meno studiata, credo su questo ci siano pochi dubbi, davvero c'è poca letteratura in merito, ma è la parte meno studiata della scuola polacca, quella epistemologica, e quindi sì, la risposta molto semplice è sì. Non so andare molto nello specifico perché sì, ho letto delle robe di Lukasiewicz, non so nemmeno quanto siano collegate a questo libro specifico, ma in generale le ricerche della scuola polacca di logica hanno avuto anche hanno avuto anche un approdo epistemologico, gnoseologico più generale, volendo, perché uno può anche allargarsi un attimino, e come vi avevo anticipato prima, quando arriva la rivoluzione semantica tarskiana, si comincerà a parlare anche di semantica delle teorie scientifiche. I metodi formali in filosofia della scienza vengono introdotti non subito, o meglio, qualcuno tipo i viennesi neopositivisti lo fa già negli anni tra gli anni 10 e gli anni 30. Carnap, Neurath, non lo so, Reichenbach, ma c'è un sacco di confusione concettuale su quello che fanno davvero. Tra l'altro sto facendo un paper su questa cosa, quindi non mi ci metto a parlare, se no non finisco più. Però fanno una confusione concettuale loro stessi su quello che stanno davvero facendo. Grazie agli studi proprio tecnici della scuola polacca di logica e alle loro stesse riflessioni in merito, perché anche nell'articolo originale di Tusky, il 36, ci sono parecchie cose epistemologicamente rilevanti, e in effetti poi si riesce a fare logica delle teorie scientifiche, sempre utilizzando delle nozioni che sono quelle della semantica formale, della semantica algebrica. Quindi sì, perfetto, ci guarderò allora, grazie, sì, va bene. E se, vabbè, dopo ve lo mando, comunque ce l'ho il Collected Works di Lukasiewicz, lo metto sul gruppo e se non sbaglio ce l'ho sicuramente in inglese, però io credo che esista addirittura una traduzione in italiano non di tutti i Collected Works ma di una scelta di scritti e ci siano proprio quelli epistemologici. Non lo so, mi ricordo una cosa del genere. Comunque vi metterò tutto sul gruppo. Se qualcun altro ha osservazioni, ci sono ancora per qualche minuto. Se no, possiamo chiudere. Bene. Che altro? Allora, la prossima volta affrontiamo il nodo gordiano delle dimostrazioni elenctiche, è una delle parti secondo me più convincenti del libro di Lukasiewicz e per farlo ci riferiremo anche a qualche o a qualche cosa scritta nell'appendice, oppure poi ci penso io, vi metto sul gruppo qualche PDF perché serve rinfrescarsi un attimo alcune cose tipo modus ponens, conseguenza logica, un po' di teoria dei sillogismi, serve un attimino, niente di eccessivo, però serve un po' rinfrescarsi su queste cose, a mio parere. In ogni caso potete chiudere la rec.